Allora ritorniamo in voce, scusate l'attesa, abbiamo provato a verificare una serie di collegamenti che comunque rimandiamo da qui alle 13. Intanto adesso ci occupiamo di un altro aspetto certamente importante, perché si sono svolte le elezioni, scusate, dell'RSU al Comune di Roma. Insomma, i risultati sono abbastanza positivi, nel senso che comunque rappresentano, se vogliamo, anche un momento di svolta in linea di massima riconducibile anche a quanto accaduto negli ultimi mesi, se non nell'ultimo anno e mezzo. Insomma, tutti i sindacati perdono voti tranne le sigle del sindacalismo di base e qualche sigla autonoma, col successo più evidente che è ascrivibile all'Unione, all'USB, insomma, che si consacra in quanto quarta forza sindacale. Noi abbiamo al telefono un compagno con cui generalmente affrontiamo queste vicende. Allora, come, insomma, valutare queste elezioni dell'RSU?
Sì, le elezioni hanno avuto intanto un fatto nuovo, che è stata la partecipazione dei precari, almeno come è avuto attivo, per cui ha portato un aumento degli aventi diritto a 25.800 quasi, mentre i dipendenti capitolini sono intorno ai 24.000. A fronte di questa cosa, che finalmente dopo tanti anni è stata ottenuta, quindi i lavoratori con contratti a tempo determinato hanno potuto votare, c'è stato però un calo percentuale dei votanti, che sono stati 17.205, per cui la percentuale è scesa sotto il 70%, al 66,7%. E quindi questo calo di partecipazione, secondo me, dipende anche dai risultati sostanzialmente fallimentari della grossa mobilitazione sindacale che c'è stata negli ultimi mesi rispetto al nuovo contratto unilaterale imposto dall'amministrazione legale a termini di legge, perché il decreto legislativo 165 del 2001 purtroppo consente alle amministrazioni pubbliche, a differenza delle aziende private, di imporre un contratto anche senza alcuna firma sindacale. Quindi, come ho ricordato forse già altre volte, persino Marchionne ha bisogno della firma di qualche sindacato compiacente per imporre le sue misure antioperaie, invece nel settore pubblico questa necessità non c'è. È vero che il decreto legislativo, sempre 165, comunque dice che si tratta di una misura provvisoria e poi l'accordo dovrà essere firmato anche dai sindacati. E in effetti un preaccordo è stato firmato il 6 di febbraio da una parte dei sindacati, anche se quelli più importanti, cioè la CISL e la CGIL, che sono il primo e il secondo sindacato a Roma Capitale come numero di voti, penso anche un numero di iscritti, e la maggioranza delle RSU, il cui coordinatore è tra l'altro un dirigente della CISL, quindi, diciamo, ovviamente allineato alle posizioni del suo sindacato. Ora, questo accordo è un accordo sostanzialmente a perdere, questa è la valutazione che molti sindacati, non solo i sindacati di base conflittuali, hanno fatto, perché se è vero che ci sono stati dei miglioramenti rispetto all'atto unilaterale del 1 agosto 2014, cioè una delibera di giunta che appunto porta in allegato il nuovo testo sia nella parte normativa che nella parte economica, e questi miglioramenti sono però assolutamente insufficienti, e soprattutto rispetto alle esigenze dei lavoratori, ma anche dei servizi, e soprattutto non mettono in discussione i principi fondamentali di questo atto, che io provo a riassumere, perché ovviamente si tratta di circa 100 pagine, quindi insomma, non è pensabile di farle una corrispondenza radiofonica, ma sostanzialmente la filosofia secondo loro per adempiere alle leggi, in particolare la legge Brunetta sulla riorganizzazione della funzione pubblica, prevede intanto un fortissimo potenziamento del potere decisionale dei dirigenti, quindi una verticalizzazione del comando, insomma, in cui tutti i lavoratori sono sottoposti continuamente e incessantemente a giudizio rispetto a quello che fanno, e questo giudizio incide sui loro salari, perché l'inserimento in una determinata griglia, una determinata graduatoria, determina poi premi e punizioni, quindi i più bravi, ma sempre secondo il dirigente, avranno di più, che poi è un di più relativo, e i meno bravi avranno di meno, e poi c'è anche chi non avrà proprio niente. Questo è un primo aspetto collegato al fatto che il criterio di valutazione è nella massima parte soggettivo, cioè dipende da quello che ha stabilito il dirigente. È ovvio che ci sarebbe più complicato, anche se più equo, pensare di meccanismi oggettivi invece, no? Che siano sottoposti alla discrezionalità. Un esempio per capirci, la presenza in servizio, fatte salve le situazioni appunto previste dalla legge, le assenze per chi usufruisce della legge 104, per chi ha degli impegni sindacali, per chi magari ha subito degli incidenti per causa di servizio, eccetera eccetera, insomma, ecco, a parte questi che normalmente non vengono considerati dal punto di vista giuridico come vere e proprie assenze, e questo al limite può essere accettato come un criterio oggettivo. Viceversa, se invece il singolo dirigente che giudica, non ci sono assolutamente garanzie che ci sia questa valutazione equa. Ma poi è proprio tutta la filosofia del merito che è sostanzialmente un imbroglio, come molti analisti, molti ricercatori anche delle discipline sociali hanno dimostrato. Quanto più si parla di merito, si architettano sistemi anche complicatissimi, astrusi, per vedere chi è veramente meritevole, tanto meno questo si riflette in un miglioramento del servizio al pubblico, perché qui stiamo parlando di servizi al pubblico che in genere sono già pagati con le tasse dei cittadini, e quindi dovrebbero esserci dei criteri che siano validi in assoluto, anche per capire se il servizio viene effettivamente fornito o no, in che modo. Poi l'altro principio fondamentale, l'altro caposaldo di questo contratto imposto, è il fatto che ci si propone di ridurre i costi e le spese dell'amministrazione anche a danno degli stipendi, dei salari, insomma, di chi lavora. E questo fatto è mascherato parzialmente da alcune dichiarazioni pubbliche di questa giunta, in particolare dell'assessore al personale, che è anche il vice sindaco di Ginieri, che ha più volte affermato che l'amministrazione non taglierà neanche di un euro lo stipendio dei dipendenti pubblici. La realtà si è incaricata di smentire questi impegni e queste promesse, perché appunto l'impianto di questo contratto, come dicevo prima, prevede teoricamente dei fondi analoghi a quelli dell'anno precedente. Peccato però che si tratta delle cifre massime possibili e non di quelle che effettivamente verranno date, perché appunto da una parte quelli sono i fondi stabiliti, ma non è detto che vengano spesi tutti, dall'altra, essendoci questa graduatoria tra i meritevoli e i meno meritevoli, soltanto una piccola percentuale potrà prendere interamente quanto è previsto. Tutti gli altri, a gradazioni differenti, avranno di meno, quindi già su questo c'è una diminuzione. Ma poi, come si è visto nelle buste paga di gennaio e di febbraio, il calo rispetto all'anno precedente è già molto sensibile, in parte per alcuni ritardi dell'amministrazione ad adeguare le nuove normative con appunto i vari conteggi che deve fare la ragioneria, e in parte perché le promesse si sono rivelate vane. C'è stato ricordo un comunicato stampa di ieri nel mese scorso, intorno al 20-23 di febbraio, adesso non ricordo la data, in cui si impegnava pubblicamente addirittura a emettere un cedolino aggiuntivo il 2 di marzo per compensare i ritardi di calcolo dell'amministrazione e il fatto che anche loro riconoscevano che effettivamente mancavano dei soldi sulla busta paga rispetto a quello che i dipendenti ricevevano prima, però si sono giustificati dicendo: ma nel passaggio a un nuovo sistema di calcolo ovviamente ci sono dei ritardi, ma non vi preoccupate, il 2 di marzo metteremo rimedio a questo. Ebbene, non solo il 2 di marzo non è successo niente, ma come sindacato, il nostro sindacato è l'Unione Sindacale Italiana, ma anche altri, hanno fatto una verifica in ragioneria. Ebbene, di questo fantomatico cedolino non c'è traccia, cioè gli stessi funzionari della ragioneria dicono: ma veramente qui nessuno ci ha detto, nessuno ci ha chiesto niente dai vertici dell'amministrazione di preparare questo cedolino integrativo. Quindi, per tornare al discorso del calo di presenze, indubbiamente dopo tante manifestazioni, assemblea in Campidoglio, due scioperi, uno del sindacalismo di base e uno dei sindacati confederali nella primavera scorsa, per respingere appunto questo contratto, di fatto il contratto è stato già firmato dalle due maggiori organizzazioni sindacali e dalla maggioranza dell'RSU, e però gli stipendi sono già calati, e la discrezionalità e anche la lotta a coltello per cercare di garantirsi le briciole di questo salario accessorio è già cominciata tra i dipendenti, no? Quindi si presume che la sana, tra virgolette, competizione possa produrre poi un migliore servizio al pubblico, e questa appunto è l'ideologia neoliberista applicata anche al comparto pubblico, dimostrata dalla sua validità, però si persegue con le stesse ricette, come avviene a livello di macroeconomia, no? Voglio fare l'esempio della presunta diminuzione del debito pubblico. Tutte le misure degli ultimi 7-8 anni di tagli, di risparmi, di licenziamenti, eccetera, sono state presentate da tutti i vari governi, compreso quest'ultimo, come necessarie per ridurre il debito, e i duri fatti, la dura realtà si è incaricata di smentire tutte queste operazioni, perché la percentuale del debito pubblico sul prodotto interno lordo è inesorabilmente cresciuta dal 105% del 2007, se non ricordo male, al 133% dell'anno scorso. Quindi, e tanti sacrifici per nulla, o meglio, a vantaggio dei soliti noti, grandi industriali, banche, finanza, speculatori, corrotti e corruttori, eccetera, eccetera. Non è demagogia, non è populismo, sono purtroppo fatti reali. Quindi questo, diciamo, come analisi del perché c'è stata una diminuzione della partecipazione. D'altra parte, questa diminuzione fa risaltare ancora di più i cali e gli incrementi delle varie sigle, per cui c'è stato una, per quanto riguarda le votazioni alla CISL, che si afferma come di gran lunga come sindacato maggioritario, avrebbero conquistato 63 seggi su 177, la CISL perde circa 500 voti, la CGIL circa 1000, pur rimanendo secondo sindacato, si aggiudica solo 31 seggi, quindi meno della metà di quelli della CISL. La UIL pure ne perde circa 400 e se ne aggiudica 28 di seggi. E il quarto sindacato, come ricordavi tu, è USB. All'interno di USB sono candidati anche i compagni e le compagne dell'USI, con un accordo, diciamo, elettorale, pur rimanendo appunto autonomi come organizzazione sindacale. E la lista USB è passata da 13 a 24 seggi, con un aumento di quasi 1000 voti, quindi da 1300 e passa a oltre 2200. Quindi un segnale abbastanza chiaro, perché insieme agli altri sindacati di base anche l'ASBEL e i COBAS hanno sostanzialmente raddoppiato la presenza da 2 a 4, entrambe le sigle, no? 2 l'ASBEL e 2 i COBAS, e quindi un segnale di spostamento a sinistra dell'elettorato e di insoddisfazione verso la gestione dei sindacati confederali mi sembra abbastanza evidente, perché è l'unico sindacato che cresce, sono gli unici sindacati che crescono nettamente, perché anche il DCAP e il CSA hanno perso seggi, hanno perso voti, infatti il CSA è stato superato da USB, prima era il quarto sindacato, adesso è il quinto con 19 seggi. E il DCAP ne ha solo 7, e poi per chiudere c'è anche un rappresentante dell'UGL con un RSU eletto. E adesso c'è neanche il tempo, insomma, di fare tutti i conti, perché i risultati dei candidati, delle preferenze, diciamo, sono arrivati solo ieri sera, tra ieri sera e oggi, insomma, le comunicazioni ufficiali, quindi così all'interno delle liste si sa chi effettivamente è stato eletto e chi invece è rimasto fuori. E però già dalla prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento, sempre che non venga rinviato all'ultimo momento, per il referendum su questa preintesa firmata appunto da una parte i sindacati. Ora, il conteggio dei voti consente di dire che attualmente tra gli aventi diritti, tra quelli che hanno votato effettivamente, se tutti i votanti di CISL e CGL non votassero appunto a favore di questa intesa, avrebbero intorno al 52% dei voti, quindi basterebbe un piccolo spostamento per far sì che invece vincesse il no. Ma se sommiamo anche gli aventi diritto che non hanno votato e che magari in questa occasione potrebbero anche andare a votare per dire no a questo contratto, a questo pessimo contratto, a questa firma di questo pessimo contratto, allora potremmo prevedere una netta vittoria del no a questo referendum, se l'analisi è corretta, cioè se chi non ha votato l'ha fatto per una protesta, visti i risultati fallimentari di queste mobilitazioni della linea sindacale maggioritaria. Comunque in ogni caso è una partita aperta. Domani dovrebbe esserci una riunione organizzativa per stabilire la commissione elettorale di questo referendum, i criteri generali, eccetera. Io faccio riferimento a un comunicato di CISL e CGL del 24 febbraio firmato dai segretari generali Natale Di Cola per la CGL e Roberto Chierchia per la CISL, nel quale indicano appunto, prima delle elezioni RSU, il referendum dei dipendenti capitolini sulla preintesa. Affermano, della sintetizzo, c'eravamo impegnati i lavoratori per fare la consultazione referendaria, e quindi nei giorni 17, 18 e 19 marzo 2015 si farà questo referendum per dire sì o no a questa preintesa firmata il 6 febbraio. E qui poi si elencano i miglioramenti, ripeto, miglioramenti sì ci sono stati, ma assolutamente marginali, e loro ovviamente dicono che bisogna assolutamente votare sì, perché se no torneremmo al vecchio atto unilaterale con grossi peggioramenti, eccetera eccetera. È vero, formalmente si tornerebbe a quello, ma in realtà, come prevede anche la legge, si dovrebbe anche riaprire immediatamente il tavolo di trattativa, e a quel punto è chiaro che se i lavoratori avranno espresso un no, si dovrà ottenere un contratto migliore di quello che hanno pensato. È una logica elementare questa, quindi al contrario, se si accetta questo, per anni dovremmo subire queste condizioni molto pesanti che non assicurano assolutamente un miglioramento dei servizi per i cittadini, anzi prefigurano dei disservizi certi, perché L'altro discorso che non viene quasi mai detto, ma quasi mai ricordato, è che da una parte continuano i pensionamenti che non vengono sostituiti da nuovi assunti. Per un altro verso ci sono dei vincitori di concorso, circa quasi 2.000 persone, che non vengono assunte se non col contagocce per i soliti problemi di bilancio, e quindi non c'è questo ricambio sostanzialmente, sono pochissimi quelli che vengono assunti ogni anno. A fronte di una diminuzione del personale, anche di personale esperto, perché si presume che in effetti è così, che chi alla fine della carriera una certa pratica col lavoro ce l'abbia, non ci sono le sostituzioni, però si chiede al personale rimasto di fare di più, di lavorare di più, di estendere gli orari, fare i salti mortali per garantire ai cittadini che le cose funzionino meglio. Qui, se c'è ancora un minuto, faccio un breve esempio dell'aumento delle aperture degli uffici anagrafici, no? Molto pubblicizzato dall'amministrazione come effetti di questo nuovo contratto. Ebbene, il personale appunto è lo stesso, pur essendo aumentato l'orario, e quindi per garantire l'apertura nel pomeriggio fino alle 18.30, che secondo i primi monitoraggi è sostanzialmente un buco nell'acqua, perché sono pochissimi i cittadini che vanno in quell'orario all'anagrafe, si deve scoprire il servizio nella mattina, perché essendo le stesse persone, se devi coprire il pomeriggio, per dire, non puoi fare la mattina, cioè se le 36 ore rimangono le stesse non c'hai altre possibilità, quindi si va a scoprire magari in un orario in cui c'è molta più affluenza, per fare questa cosa di facciata dicendo che tutti i giorni però tu puoi andare fino alle 18.30. Ma poi c'è un'altra obiezione, forse ancora più fondamentale. Nell'epoca di internet e dei servizi telematici, in qualche modo si torna al discorso delle persone in fila allo sportello. Quindi invece di potenziare magari la richiesta e la consegna telematica dei certificati, si punta sostanzialmente a punire sia i dipendenti che i cittadini. I dipendenti perché li costringe a prolungare l'orario e quindi gli sconvolge pure la vita e la settimana. I cittadini perché per ottenere quello che gli serve devono per forza rimettersi in fila davanti allo sportello. Quindi pure un'ipotesi regressiva, direi. Ecco, questo tanto per fare un esempio, e poi adesso taccio perché sennò potrei continuare
non esauriamo tutto quanto, perché altrimenti no, qui certo. Ci mettiamo. No, vabbè, niente, la tua logica stringente, insomma, ci sembra abbastanza così condivisibile. Insomma, già comunque queste votazioni un po' sembrano esprimere, no, un certo disaccordo, un certo malumore che serpeggia evidentemente in tutti quei settori di dipendenti pubblici che lavorano per conto del comune. C'è appunto sullo sfondo questa questione del referendum, perché poi l'hai ben raccontato tu, tutta quanta questa vicenda legata alla preintesa di febbraio, insomma, incide in maniera oggettiva sulla riorganizzazione dei turni, l'aumento dei carichi di lavoro, eccetera. Quindi immaginiamo sia notevolmente sentita. Peraltro sullo sfondo mi pare che rimani anche la questione delle educatrici e delle insegnanti dei nidi, perché loro hanno invece ottenuto di poter, come dire, rimandare, no, la discussione del nuovo contratto alla conclusione dell'anno scolastico. Quindi loro comunque non prenderanno parte all'eventuale referendum che, a quanto mi pare di capire, ancora è in ballo, cioè non c'è la certezza che si faccia, proprio perché forse, o mi sbaglio, perché forse i sindacati confederali temono che si possa fare proprio a ridosso di questo, come dire, insuccesso elettorale.
Ma ecco, sì, loro in effetti rischiano una sberla ancora più grossa se dovesse vincere il no. Quindi immagino che in primis la CGIL, che ha avuto il calo più vistoso, io so che, diciamo, direttamente di molti, poi ovviamente sui numeri generali non azzardo, però è anche abbastanza comprensibile il fatto che una buona parte degli iscritti CGIL o quelli che votavano CGIL abbiano riversato sui sindacati di base il loro voto, perché voglio dire, tra l'altro c'è una corrispondenza quasi numerica, poi magari non sarà così nei fatti, ma numerica, 1000 voti persi da CGIL e 1000 voti guadagnati da USB, insomma, sicuramente se non tutti, una bella fetta probabilmente provengono proprio da chi votava CGIL. E poi rispetto invece alle insegnanti, io faccio due osservazioni. La prima è che grazie alla loro combattività e anche all'alleanza che in qualche misura, certo non enorme, ma comunque in qualche misura un'alleanza con i cittadini, con i genitori dei bambini, sono riusciti a costruirla, hanno ottenuto che non entrasse in vigore per loro certe regole, in particolare quella odiosa che prevede il sostanziale licenziamento delle insegnanti supplenti, perché con i cambiamenti di orario non sarà più necessario e quindi si risparmia, no? Ovviamente ai danni dei bambini.
Quindi si aboliscono le sostituzioni praticamente.
Aboliscono le sostituzioni spremendo di più le educatrici attuali, soprattutto con la misura dell'aumento del lavoro cosiddetto frontale, cioè quello a contatto con i bambini, che nelle intenzioni dell'amministrazione deve passare da 27 a 30 ore settimanali. E questa cosa qui nella preintesa viene mantenuta, cioè l'amministrazione non torna indietro su questo, dice soltanto che le 30 ore partiranno dall'estate e quindi è come diluire la pillola, ma insomma nella sostanza non sono tornati indietro per niente su questa cosa. E ripeto, un peggioramento del rapporto numerico, un peggioramento del carico di lavoro e soprattutto la cosa peggiore, il licenziamento di un numero che arriva quasi a 3.000 persone che non avranno neanche la possibilità di questo reddito precario delle supplenze, perché poi c'è tutta la partita, e qui non riguarda le elezioni RSU, però è una partita molto grossa, di tutto il personale esternalizzato delle aziende e società partecipate. Qui stiamo parlando di 32.000 persone, che sono molti di più dei dipendenti diretti e che rischiano direttamente, alcuni già sono stati licenziati, quindi rischiano il posto di lavoro e rischiano pesanti ristrutturazioni. Pensiamo solo agli effetti di Mafia Capitale, in cui per le colpe dei dirigenti, dei corrotti, dei corruttori, i dipendenti che lavorano concretamente, quindi evidentemente non hanno responsabilità di bilancio e di malversazioni varie, rischiano in prima persona, a cominciare dai lavoratori Pharmacap, per cui l'amministrazione ha deciso, anche se pare che abbia sospeso per ora lo scioglimento, ha deciso di disfarsene senza nessuna garanzia sui posti di lavoro, perché l'abbiamo già visto, è già successo per la multiservizi, nel passaggio di mano con altri gestori i lavoratori sono rimasti a casa, cioè o accettavano delle condizioni veramente offensive, tipo lavorare solo per 6 mesi per 12 ore a settimana, cioè cose assolutamente inaccettabili, oppure no, e infatti sono stati licenziati circa 48 persone che ancora stanno lì, che non sanno come far campare se stessi e le proprie famiglie.
Va bene, insomma, ovviamente insomma le educatrici e insegnanti dei nidi in realtà lottano per ottenere la stabilizzazione, anche invece si fa esattamente nella direzione opposta. Nel momento in cui insomma si hanno certezze rispetto a questa scadenza referendaria, sì, ovviamente ci farà sapere
in settimana, guarda, va perché bene. La riunione pare che si farà giovedì, cioè domani, per stabilire se e come si farà il referendum, a cui comunque sottolineo parteciperanno tutti i dipendenti comunali, quindi anche le educatrici, anche la polizia municipale, tutti, perché il contratto riguarda tutti i 24.000 e quindi tutti i 24.000 saranno chiamati a esprimersi.
Va bene, grazie mille per questo approfondimento, sempre molto puntuale, e a presto.
Ciao a tutti.
Ciao. Don't you know, we're talking about a river.